Coinvolgiamo subito nella nostra discussione un campione del mondo, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
Sì, ciao, ciao Lorenzo. Ho sentito solo le ultime parole, le prime no.
Perché... No, no, stiamo parlando naturalmente del sì. Tema allenatore, perché innanzitutto ti chiedo che cosa pensi di questa che sembra essere ormai una decisione da parte italiano di voler salutare la Fiorentina a fine stagione. Ritieni che agisca nel modo corretto italiano? È da considerarsi chiuso?
Ma io lo conosco dai tempi dello Spezia, so che è una persona seria, corretta, non lo so, io a fare le dichiarazioni in anteprima però forse ci avrei pensato, te lo dico con estrema onestà, per tanti motivi. Cioè, la Fiorentina è in lotta con la Conference, sta il campionato in zona Champions, bene o male sta lottando per la zona Champions. Siccome ho vissuto in passato delle esperienze, faccio un nome, Osvaldo Bagnoli, mi ricordo che al Genoa noi avevamo raggiunto il quarto posto, sto parlando del 1992, quarto posto quando la Sampdoria vinse lo scudetto, che adesso equivarrebbe a zona Champions.
Certo.
Lui a gennaio, febbraio, addirittura a febbraio, ci comunicò praticamente quattro mesi in anticipo nello spogliatoio, ci comunicò che andava all'Inter, infatti andò a allenare all'Inter. Sì. E ti devo dire che la squadra mollò, cioè mollò un po' a livello psicologico, ma inconsciamente, non è che dici no, guarda l'allenatore va via e gioco male, no, è un discorso troppo semplice, astratto, diciamo che inconsciamente così ti scarichi un pochino, sapendo che l'allenatore che ti aveva portato al quarto posto se ne va via, per cui ritengo che secondo me io non l'avrei fatta questa dichiarazione, avrei aspettato fine anno. Però...
Diciamo, Fulvio, scusami se ti interrompo, che comunque a livello internazionale ha preso un po' più piede, no? Questa tendenza a voler anticipare le decisioni.
A livello internazionale sì, a livello Klopp tipo sì, Klopp, sì. Ma a livello italiano, rimaniamo nell'Italia per cortesia, sì. Lasciamo perdere il livello internazionale, che hanno un'altra cultura, un'altra mentalità, lo sapete, soprattutto in Premier League.
Sì.
Per cui noi non siamo pronti a... andiamo subito sulla polemica, sulle malignità, ma c'è già l'accordo con Napoli, cioè capito, certo. Per cui un conto in Italia, un conto quello che succede all'estero.
È vero. Ecco, e valutando il percorso d'italiano fino a questo momento, che giudizio ti senti di dare? È vero che comunque insomma ci sono ancora tanti obiettivi in gioco per la Fiorentina, la Coppa Italia, la Conference, però fino a questo momento...
Ma il giudizio è positivo, poi dopo non lo so che cosa si aspettava commisso dalla proprietà, tenendo presente, dalla squadra, tenendo presente che insomma, è una squadra che insomma, in passato ha rinunciato a Vlahovic, ha rinunciato anche a qualche altro giocatore, per cui insomma, certo, magari se guardi in casa d'altri, tipo Thiago Motta, tu dici in fondo è quarto in classifica, quinto in classifica, anzi quarto in classifica
con una rosa buona, ma non certo eccezionale,
certo, però non devi mai guardare in casa da altri, devi... E penso che tutto sommato la Fiorentina insomma in conference, nelle coppe ha sempre fatto bella figura, è in lotta Champions, è finito un ciclo, tutto qua, come finiscono i cicli anche in altre società, non pensare, può darsi che sia finito quello di Allegri, può darsi che sia finito anche quello di Pioli, non si sa, per cui ci sarà uno stravolgimento per quanto riguarda gli allenatori.
È qui assolutamente, certo,
però
ci sarà un bel valzer.
Sui nomi andrei cauto, perché ce ne sono tre o quattro, come da quello che mi passo di capire nelle ultime affermazioni che avete fatto.
Sì, e oggi in prima pagina il Corriere dello Sport Stadio ha lanciato anche il nome di De Rossi come prima opzione per il post italiano, qualora naturalmente non dovesse continuare con la Roma. Cosa ne pensi? De Rossi è un vecchio pallino del DS Pradè, di Burdisso. Pradè aveva tentato di portarlo quando ancora non aveva nessuna esperienza da allenatore, De Rossi aveva tentato di portarlo per il post Iachini.
Allora, due considerazioni. Se dovesse... chiaramente andare via dalla Roma, perché io a me piace molto De Rossi come ragazzo, come persona, come empatia, l'empatia che ci mette nel... E poi non è mai banale quando dice, fa l'intervista, dice, ammette, cioè non è quegli allenatori, io dico, la squadra gioca male, Ma sì, vediamo qua. No, dice, abbiamo giocato male, punto e
Certo.
basta.
Non
Cioè,
trova
male, male.
giustificazioni, sì.
Non trova giustificazione. Quindi, ha trovato lo spirito giusto, secondo me, rimarrà a Roma. Detto questo, se non dovesse rimanere a Roma, bisogna vedere il mio amico Daniele Pradesse ha il potere per portarlo alla Fiorentina. Sarebbe un allenatore valido, ma ce ne sono tanti altri. Da Sarri, che probabilmente lascerà la Lazio, andiamo sui giovani. Come avete detto voi, Gilardino è un altro di questi, potrebbe esserci Paladino, insomma ce ne sono. No?
Sì.
Cioè, sarà un movimento allenatori il prossimo anno che probabilmente nemmeno in Inghilterra sarà così.
Sì, ma ci sarà
Sì,
un bello stravolgimento.
c'è anche l'ipotesi Alberto Aquilani, che è stato già alla Fiorentina come primavera, diciamo, adesso ha
A
fatto
Pisa.
un'esperienza a Pisa, sta facendo la sua esperienza a Pisa, una scelta per certi versi un po' simile a quella di De Rossi, anche se De Rossi adesso ha maturato un bagaglio probabilmente maggiore allenando la Roma. Non so se ha Fulvio un'idea anche su
No,
Alberto
io
Aquilani.
no, ma devo dire la verità, conosco poco Aquilani per cui non mi permetto di giudicarlo, ma io penso che la Fiorentina il prossimo anno, lasciando Italiano, poi quello che è successo, la morte di Gio Barone, eccetera, eccetera, non deve andare sulle scommesse, scusatemi se dico questo, deve prendere un allenatore. Cioè di esperienza che sa il fatto suo, così per la piazza, perché insomma, per cui ho sentito anche Farioli, mi
Sì,
pare,
Farioli, sì.
sì, torno a dire, un conto allenare all'estero, un conto allenare in Italia, è una cosa completamente diversa. Il fatto sta che i nostri allenatori all'estero sono molto apprezzati, però in Italia magari trovano delle difficoltà, per cui io andrei sull'allenatore. Se devi puntare su un giovane, i giovani può essere Gilardino, può essere lo stesso Paladino che sta facendo molto bene, oppure a Monza, oppure andrei sul sicuro con Sarri, che insomma sappiamo che l'anno scorso, non dimentichiamoci che con la Lazio era il secondo.
Eh sì, assolutamente. C'è un nostro ascoltatore, Stefano, che al 348-7513-933 ti chiede che cosa pensi di Juric.
Guarda, ti dirò che la scorsa settimana, proprio nella televisione qui a Milano, che facciamo così, era venuto fuori il nome di Juric a proposito addirittura di due squadre. Una era il Napoli, questo, e un'altra era il Milan, addirittura. Io non lo so, non chiedetemi, erano voci abbastanza significative, cioè nel senso che non erano voci di corridoio, perché insomma i procuratori tendono a far uscire, a piazzarti da tutte le parti.
Sì.
Però si parlava di Milan e Napoli. Io adesso non lo so se corrisponde a verità o no, di un interessamento da parte della proprietà Milan anche a Juric. Non lo so, è un allenatore di esperienza, ha fatto bene a Genoa. Non sta facendo male a Torino, anche se a Torino vogliono una piazza europea che non riescono a conquistare, però insomma è un allenatore che ha carattere, lo ha dimostrato, per cui potrebbe essere anche Juric un'alternativa, avete detto bene.
Senti, invece parlando della sfida di dopodomani tra Fiorentina e Milan, partita equilibrata, la Fiorentina ha dimostrato contro le big di fare sempre la prestazione, poi naturalmente sul risultato si può discutere perché spesso la Fiorentina, pur facendo la prestazione, è finita col non raccogliere nessun punto. C'è da capire come reagirà la squadra dopo la scomparsa di Gio Barone, ecco, che idea ti sei fatto?
Beh, questo purtroppo, sai, la legge del campo è questa, cioè ripeto, si parla tutto a livello inconscio, cioè devi per forza di cose reagire. Il campo ti devi allenare tutti i giorni, è un personaggio che veramente ha lasciato il segno, però devi pensare alla partita e soprattutto hai di fronte il Milan, per cui secondo me la Fiorentina non può fallire. Ha fallito con l'Inter, qualche altra partita con le grandi, come dicevi tu, questa col Milan non la può perdere, poi non è detto che la vinca, ma non la può perdere, cioè, per tanti motivi, per rimanere ancorata ancora alla zona Champions, per per dare appunto un segnale, ecco, questa sì. Per una dedica magari anche al gioco, però per quello che sarà, per tanti motivi. E poi io mi aspetto una prestazione anche da parte dei giocatori della Fiorentina, anche per quello che ha detto italiano, vediamo un po' come andrà a finire, ecco.
Sì. Tommaso Borghini?
Sarà interessante molto proprio il confronto tra i due tecnici, no? Italiano da una parte, Pioli dall'altro. Pioli tra l'altro che ha vissuto anche il dramma story con la Fiorentina, quindi ci sarà anche una circostanza particolare, ecco. Che tipo di atteggiamento ti aspetti da parte delle due squadre? Cioè una Fiorentina più arrembante, un Milan più guardingo, magari pronto a ripartire, o una partita più aperta da parte dei due allenatori?
Ma sai, queste sono le pretattiche, si dice, ma secondo me la Fiorentina non deve snaturare il suo gioco con una punta, con i due esterni, deve andare ad attaccare il Milan, soprattutto giocatori come Theo Hernandez, se gli dai spazio, gli lasci campo, li devi attaccare, per cui io metterei, non lo so, o Sutil o un altro esterno destro molto offensivo in modo da impedirgli di fare le sue scorribande offensive. Cioè Milan, non dico che lo devi aggredire, perché insomma però la Fiorentina deve cercare di imporre il suo gioco, perché altrimenti cioè, va in affanno, ecco, tutto qua. Almeno io la vedo così la partita, poi non ci sono pretatti, che sai, dipende un po' anche a volte dagli episodi, tutto. Però sarà una bella sfida, soprattutto anche a centrocampo, perché il Milan, attenzione, a dei giocatori tipo Loftus-Cheek, tipo Pulisic, tipo Reinders, i giocatori che fanno gol, per cui deve stare attento anche, certo, va bene Leao sulla fascia destra, sulla fascia sinistra del Milan, però ci sono dei giocatori importanti, che centrocampisti, che possono risolvere la gara.
Prima di salutarti, Fulvio, ti volevo chiedere di Antonioni, perché il 1° aprile compie 70 anni, non so se hai pensato ad un regalo per lui, e poi soprattutto oggi in un'intervista a Tutto Sport, tra le altre cose, Antonioni ha detto: un mio ritorno alla Fiorentina non è impossibile, le mie porte sono sempre aperte, ho sempre vissuto la Fiorentina come un privilegio.
Ma guarda, io non forse non mi avevi chiamato tu, Lorenzo, avevo parlato col tuo direttore, non lo so. Io ancora mi rammarico e mi stupisco come un ragazzo, e non sto parlando del giocatore che era straordinario, ma parlo della persona che è altrettanto straordinaria, non posso trovare spazio per questa Fiorentina. Cioè te lo dico, perché vedi all'estero, guarda il Bayern di Monaco. Il Bayern di Monaco inneggia ai suoi ex, da Beckenbauer a tutti i più grandi che hanno giocato nel Bayern di Monaco, poi li fa diventare come uomo in immagine, come direttori sportivi, come... Solo in Italia esiste questa come posso dire, questa distanza tra le leggende, che secondo me Antonio è stata una leggenda della Fiorentina, per cui meriterebbe, non lo so, poi deciderà la società, deciderà loro, ma meriterebbe di ritornare alla Fiorentina. Per cui faccio non un pesce d'aprile, faccio un in bocca al lupo, un tanti auguri di buon compleanno a Giancarlo in diretta, sperando che mi senta, e poi lo chiamerò sicuramente.
Certo. Prima di... Poi gli farai anche un regalo per questi 70 anni?
No, il regalo non gli faccio niente, mi deve fare lui il regalo.
Ah, come mai?
No, vabbè, scherzo. Sì. Ma gli faccio il regalo perché è stato un onore per me aver giocato a fianco a lui. Io ero un difensore, lui era uno che aveva il destro, il sinistro, lancio di 30 metri.
Certo.
Cioè ti metteva il pallone, faceva gol, insomma adesso trovare dei numeri 10 che non, il numero 10 non esiste più, per cui lui faceva gol, calciava le punizioni, ti metteva il pallone davanti al portiere, correva, non era uno che aveva l'uomo attaccato alle cose, un anno l'ho pure marcato, pensa, in un Milan-Fiorentina in Milan-Fiorentina a San Siro, mi ricordo che Lidl mi disse: Marco Antonioni. Io disse: ma io sono Marco, di solito Marco i centravanti, oppure mi fa: no, mettiti. E lo marcai, gli spiedi alle costole, e gli diedi fastidio, perché lui gli dava fastidio avere il marcatore alle costole. Però insomma, era talmente grande che
assolutamente. Anche perché Lidl... anche di 50 metri, non di 30,
anche di 50, ma anche perché Lidl lo conosceva bene Antonioni, sì, avendolo lanciato proprio lui alla Fiorentina.
Lui
e quindi insomma
l'ha lanciato lui quando aveva 16 anni.
Sì, poco più, 18.
Ti facevano giocare a 16-17.
Sì, sì, sì. E poi siete campioni del mondo insieme. L'unica cosa di Antonioni che si può sottolineare della sua carriera è la tanta sfortuna, non disputò la finale per quel famoso infortunio.
Lui non è stato fortunato negli episodi, gli infortuni che ha avuto nei momenti opportuni nell'episodio, poi va bene, la finale che è mancata per via di un infortunio in semifinale contro la Polonia, però ciò non toglie che insomma io torno a dire, per me è stato uno dei 10 che ricordo, ma poi come persona Giancarlo è un bonaccione,
è vero, è verissimo, sì è verissimo. Guarda, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: stoppa con Lovati, se no mi metto a piangere perché la nostalgia prende il sopravvento.
Ma io non voglio far piangere nessuno perché se fa... Va bene.